Cari amici, non solo con molto piacere vi ritrovo oggi per proseguire il nostro studio sull'Apocalisse, ma anche con tanta gioia poiché ora trattiamo il ritorno di Gesù. Tuttavia questo ritorno viene descritto nell'Apocalisse in modo assai diverso da ciò che si può leggere fuori dalla Bibbia, per il seguente motivo. Siamo sempre nel contesto del giudizio di Babilonia. Babilonia è caduta, è stata arsa, ma le parti che la costituivano continuano ad esistere. E assisteremo al giudizio di queste parti, che si farà sotto forma di quattro quadri costruiti sulla base di uno stesso modello. Si inizia con una visione celeste e si termina con il fuoco e lo zolfo. Cioè ogni personaggio verrà preso da questo momento della storia per terminare con la sua distruzione. Il primo quadro ci parlerà della bestia e del falso profeta, il secondo di Satana, il terzo di tutti gli uomini che hanno seguito Babilonia e i suoi componenti. L'ultimo sarà una specie di sintesi. La particolarità di questi quadri è che non seguiranno un ordine strettamente cronologico. Ci sono troppi personaggi che operano e agiscono contemporaneamente e quindi se ne prende uno e lo si porta fino alla fine. Ci sono quindi ogni tanto dei passaggi che riconfermano, ma nella letteratura molti scrittori fanno la stessa cosa. Vediamo allora il testo e vi propongo di leggere la seconda parte del capitolo 19, i versetti da 11 a 21. Poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano una fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino bianco e puro. Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni, ed egli le governerà con una verga di ferro e pigerà il tino del vino dell'ira del Dio Onnipotente. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: Re dei Re e Signore dei Signori. Poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole e gli gridò a gran voce a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo: venite, radunatevi per il gran banchetto di Dio, per mangiare carne di re, di capitani, di prodi, di cavalli e di cavalieri, di uomini di ogni sorta, liberi e schiavi, piccoli e grandi. E vidi la bestia e i re della terra e i loro eserciti radunati per far guerra a colui che era sul cavallo bianco e al suo esercito. Ma la bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Ecco un testo assai severo che, come vi ho detto, non corrisponde alla descrizione abituale del ritorno di Gesù, anche se si tratta comunque di questo, ma direi che corrisponde al punto di vista dei dannati. Abbiamo l'abitudine di vedere il ritorno di Gesù nella sua venuta gloriosa, con la risurrezione degli eletti, ma se ci mettiamo dalla parte dei cattivi, allora è tutta un'altra visione. Vediamo ora i vari punti concernenti questo testo. Prima cosa, dobbiamo identificare questo cavaliere. Di esso ci viene dato il suo nome, anzi più nomi, ma in particolare ci viene detto che si chiama la parola di Dio. Ma la prima caratteristica data è che cavalca un cavallo bianco. Non ci sono tanti cavalli bianchi nella parola di Dio. In Apocalisse ce n'è uno che si trova al capitolo 6 e al versetto 2. Guardai e vidi un cavallo bianco, colui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu data una corona ed egli venne fuori da vincitore e per vincere. Ha già conseguito delle vittorie, ma parte per ottenerne altre. Qui vediamo che sta preparandosi per conquistare la vittoria su tutte le forze del male. Quindi si tratta del seguito di quanto abbiamo visto al capitolo 6 dell'Apocalisse. Viene pure chiamato il fedele veritiero. Leggiamo cosa viene detto nella lettera a Laodicea, al capitolo 3, versetto 14. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Fedele e veritiero è il nome che gli viene dato nella lettera a Laodicea. Ed è normale. Laodicea è il tempo della chiesa che vedrà il ritorno di Gesù. E non è per nulla che porta questo nome, fedele e veritiero. Ha promesso che sarebbe tornato e qui mantiene la sua promessa. Leggiamola nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetti da 1 a 3. Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado sapete anche la via. Ha promesso che tornerà. Torna. È fedele e veritiero. Ora lo si descrive in maniera forte. I suoi occhi erano come una fiamma di fuoco. Si presenta così a Tiatiri, ma aveva dei rimproveri nei confronti di Tiatiri. Quindi presentarsi con occhi come una fiamma di fuoco non è buon segno per coloro che si trovano davanti a lui. Era pure così descritto all'inizio del primo capitolo, nella visione inaugurale. Un'altra sua caratteristica è di avere sulla testa molti diademi. Lo possiamo comprendere per mezzo dello studio fatto in precedenza, poiché in realtà ha una doppia sovranità. Ricordate, al capitolo 12, quando Michele e i suoi angeli cacciano Satana e i suoi angeli, a un certo punto la società celeste riconosce che Dio regna, regna sui cuori. Nella società celeste non ci sono intenzioni occulte, sottintesi, secondi fini. Questo è il primo diadema. Poi abbiamo visto al capitolo 11 che i 24 anziani o delle voci in cielo riconoscono il passaggio del regno del mondo a Cristo. Egli regna, come aveva insegnato ai suoi discepoli, con la preghiera: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo. E quando la sua volontà è fatta in terra come in cielo, allora riceve un secondo diadema e possiamo dire che ha almeno due corone. Ed è come re dei re che viene. Abbiamo visto che ha un nome che nessuno conosce fuorché lui. Un nuovo nome significa una nuova esperienza, un nuovo avvenimento. Abbiamo visto questo nelle lettere a Pergamo e a Filadelfia. Ma qui non si tratta di dare ai suoi discepoli un nome nuovo, bensì che lui stesso porta un nuovo nome. Sta vivendo una nuova esperienza, mai accaduta nel passato. È il seguito del testo che ce lo dirà, e si tratta di un'esperienza dolorosa. Per questa esperienza indossa un vestito particolare, e il versetto 13 che rileggiamo ci dice che si tratta di una veste tinta di sangue. Apocalisse 19:13. Era vestito di una veste tinta di sangue, e il suo nome è la parola di Dio. Immagino che per Gesù non è solo un ministero nuovo, ma anche doloroso, quello di distruggere il suo creato. Qualcosa di simile successe col diluvio, qualcosa di doloroso. E qui l'immagine data è quella di colui che pigia il tino del vino. Abbiamo già incontrato questa immagine alla fine del capitolo 14 al versetto 19. L'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio. Ma è un'immagine che esisteva già nell'Antico Testamento, e il profeta Isaia lo echeggia. Abbiamo anche già letto questo capitolo 63 e i versetti da 1 a 4. Chi è costui che giunge da Edom, da Bosra, vestito splendidamente? Costui magnificamente ammantato, che cammina fiero della grandezza della sua forza? Sono io che parlo con giustizia, che sono potente a salvare. Perché questo rosso sul tuo mantello? E perché le tue vesti sono come quelle di chi calca l'uva nel tino? Io sono stato solo a calcare l'uva nel tino, e nessun uomo di fra i popoli è stato con me. Io li ho calcati nella mia ira, li ho calpestati nel mio furore, il loro sangue è spruzzato sulle mie vesti, ho macchiato tutti i miei abiti, poiché il giorno della vendetta che era nel mio cuore e il mio anno di redenzione sono giunti. Questo testo è interessante, poiché ci indica che nessun uomo aiuta Gesù. Infatti non spetta a noi, agli eletti, di vendicarsi. D'altra parte, egli vendica i suoi servitori. È per liberare i suoi servitori che farà questo lavoro inaudito. Allora, Apocalisse 19:13, il suo nome è la parola di Dio. È un fenomeno conosciuto. Se rileggiamo l'inizio del Vangelo di Giovanni, ci rendiamo conto che si tratta di Gesù. Nessun dubbio su questo. Apocalisse 19:14. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino bianco e puro. Gli eserciti che sono nel cielo. Potremmo pensare che si tratti di angeli, ma sono vestiti di lino bianco e puro. E al versetto 8 avevamo visto che si tratta degli eletti, ai quali è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro. Non potrebbero quindi in realtà essere i suoi servitori su questa terra? Forse si tratta di entrambe le cose. In ogni caso, quando vediamo alla fine del versetto 19 che la bestia lotta contro l'agnello e il suo esercito, mi è difficile vedere che sta combattendo contro i suoi angeli. Si tratta probabilmente invece di persone che sono su questa terra. Poi vi ricordo che la bestia compie il suo piano dall'inizio, e al capitolo 17, versetto 14, viene detto che lottava contro l'agnello e contro i fedeli. Leggiamolo insieme. Combatteranno contro l'agnello, e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei signori e il Re dei re, e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti, i fedeli. Quindi coloro che accompagnano l'agnello sono chiamati gli eletti e i fedeli. È probabile che sia questo il suo esercito. Ma ecco, ha un'arma, Apocalisse 19:5. Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni, ed egli le governerà con una verga di ferro. La spada affilata che esce dalla sua bocca la conosciamo, è la parola di Dio, ma colpisce le nazioni e le governa con una verga di ferro. Abbiamo già incontrato questo. Di questa spada affilata che esce dalla bocca abbiamo la definizione nell'Epistola agli Ebrei, al capitolo 4 e al versetto 12. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. E poi si avvicina questa spada alla verga. Governerà con una verga di ferro. Ritroviamo questa citazione del Salmo 2 con questa contraddizione interna. Il fatto di pascere, che è un elemento favorevole, ma con una verga di ferro, che è un elemento duro. E già al capitolo 12, quando Gesù nasceva su questa terra, il dragone lo minacciava. Lo si annunciava come colui che doveva pascere le nazioni con una verga di ferro. C'è senza dubbio in questo una ragione. Pascere con una verga di ferro è dura per queste nazioni, ma è il suo popolo che pascola. Nel mezzo di queste nazioni ci sono uomini e donne che desiderano camminare con lui, e per questi ultimi è dolce, è un pastore. E ci viene detto che in Apocalisse 19:15 epigerà il tino del vino dell'ira del Dio Onnipotente. L'immagine continua a questa veste macchiata di sangue perché pigia questo tino. Ma vorrei riprendere quest'immagine anche utilizzata dal profeta Gioele al capitolo 3 per mostrarvi che probabilmente vi è qualcosa da capire. Gioele 3, da 9 a 13. Proclamate questo fra le nazioni, preparate la guerra, risvegliate i prodi, vengano e salgano tutti gli uomini di guerra, fabbricate spade con i vostri vomeri e lance con le vostre roncole, dica il debole e sono forte, affrettatevi, venite nazioni circostanti e adunatevi, là, o Signore, fai scendere i tuoi prodi. Le nazioni si muovano e vengano alla valle di Giosafat, perché là io mi metterò seduto per giudicare tutte le nazioni circostanti. Date mano alla falce, perché la messa è matura. Venite, pigiate, perché il torchio è pieno. I tini traboccano, poiché grande è la loro malvagità. Questo testo ci indica qualcosa. Ci richiama innanzitutto la valle di Giosafat, ossia le nazioni venute contro Israele per sterminarla. E in questo testo sono le nazioni che pigiano nel torchio. In realtà sono le nazioni che saranno schiacciate. E Dio non avrà altro da fare che togliere le protezioni perché gli uomini si distruggano tra di loro. In Apocalisse 19:16 Gesù viene chiamato Re dei Re, Signore dei Signori. Espressione e titolo già dato in Apocalisse 17, quando lottava contro la bestia. In quell'ambito Babilonia usurpava questo titolo, poiché era chiamata quella che regna sui re della terra. Porta questo titolo sulla coscia, forse perché, dovendo pigiare nel tino, deve rialzare i lembi della sua veste, forse perché è seduto sul suo cavallo. Comunque sia, lo si vede sulla sua coscia. Vediamo allora il versetto 17. Poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole. Egli gridò a gran voce a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo. Venite, radunatevi per il gran banchetto di Dio. Questo grande banchetto che precede quello delle nozze di cui parleremo. Un sacrificio enorme sulle montagne di Israele. Vorrei leggere con voi questo testo che si trova nel libro del profeta Geremia, al capitolo 25, versetti 32 e 33. Così parla il Signore degli eserciti: ecco, una calamità passa di nazione in nazione, e un gran turbine si alza dalle estremità della terra. In quel giorno gli uccisi dal Signore copriranno la terra dall'una all'altra estremità di essa. Non saranno rimpianti, né raccolti, né seppelliti. Serviranno di letame sulla faccia della terra. Ecco cosa succederà: non saranno rimpianti, né raccolti né seppelliti. Perché? Perché non ci sarà più nessuno su questa terra. E il versetto 18 lascia agli uccelli il compito di mangiare le carni di capitani, prodi, cavalieri e uomini di ogni sorta. Al capitolo 6 li avevamo visti tutti, tutte queste categorie, e forse la lista è la medesima. E al capitolo 6, dopo il gran terremoto, hanno creduto che fosse la fine. Ma non lo era ancora. Adesso invece sì, è la fine. Il versetto 19 ci porta un'ulteriore informazione. La bestia combatte l'agnello, non più con le 10 corna e 10 re, ma con i re della terra. Apocalisse 19:19. E vidi la bestia e i re della terra e i loro eserciti radunati per far guerra a colui che era sul cavallo bianco e al suo esercito. La bestia è ora associata ai re della terra. Dopo la caduta di Babilonia è ancora riuscita probabilmente a raggruppare tutti i re della terra per lottare contro il popolo di Dio. Ma la sanzione non si fa aspettare. Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta, che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto tutti quelli che avevano preso il marchio della bestia. Che sia il falso profeta o la bestia stessa ad aver invitato gli abitanti della terra, sono entrambi gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. C'è da notare che gli uomini non sono gettati in quello stagno, ma vengono semplicemente uccisi. Vedremo cosa ciò significa. Comunque non verranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che dopo essere stati giudicati. Quindi possiamo dedurre che la bestia e il falso profeta siano già stati giudicati e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Siamo nel contesto del ritorno di Gesù, con una descrizione meno gloriosa di quella che abbiamo l'abitudine a leggere, ma vorrei che leggessimo un testo che si trova nella seconda epistola ai Tessalonicesi, nel primo capitolo e ai versetti 11 e 12. Ed è a quel fine che preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede, in modo che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Noi non possiamo compiere questa preparazione, ma se abbiamo la fede, allora Dio compirà l'opera della nostra fede.